Ciao, sono Marco Minesi, benvenuto in questo nuovo episodio di Abimus News. Premetto che probabilmente cambieremo il nome del podcast per una seconda volta e vireremo verso qualcosa di un pochettino più moderno e di un pochettino più generico, visto che ormai il sottoscritto si trova quasi alla fine del primo anno di università. Gli argomenti è giusto che inizino ad essere decisamente più articolati, diciamo anche meno casuali e più rivolti sempre verso una specifica direzione, altrimenti la qualità è inevitabile che ne debba risentire. Ad ogni modo, stavo leggendo, e qui arriviamo al succo dell'episodio di oggi, stavo leggendo un articolo scritto da Daniele Manca e Gianmario Verona, tra l'altro personaggi, o quantomeno uno dei due, un personaggio legato al mondo dall'Università Bocconi, intitolato questo articolo "Caccia agli errori dell'intelligenza artificiale" e non è solo questione di regole. Con il solo tra parentesi, insomma un titolo provocatorio, come se appunto ci fosse una sorta di problema con l'intelligenza artificiale legato agli errori, si stesse cercando di sistemarlo creando delle regole, ma diciamo volesse posta l'attenzione sul fatto che non è soltanto una questione di regole a determinare gli errori, ma è qualcos'altro. Premettendo che io ho seguito diversi corsi di intelligenza artificiale, non a livello, cioè non tanto a livello teorico, quanto più a livello pratico, quindi di programmazione vera e propria, e utilizzo delle varie librerie appositamente create, utilizzando il linguaggio Python per la creazione di reti neurali piuttosto che di algoritmi di machine learning, poi da allenare per creare i rispettivi modelli. Ora, ci sarebbe un piccolo appunto da fare sui termini utilizzati nell'articolo, nel senso che si parla di algoritmo in modo un po' improprio, un po' leggero. Cioè si fa confusione tra quello che è un modello di generazione di testo basato sull'intelligenza artificiale e quello che è l'algoritmo utilizzato per addestrare questo modello. Ora, è bene sapere che ogni software, ogni modello, appunto, chiamato NLP, Natural Language Processing, ovvero in grado di prendere come input qualcosa di scritto in linguaggio naturale, quindi semplicemente ciò che noi scriviamo tramite la tastiera sul nostro schermo, di rielaborarlo, comprenderne gli argomenti, le richieste, i punti salienti e non solo, ma anche di creare una risposta che vada a simulare il linguaggio che un essere umano utilizzerebbe. In sostanza, ChatGPT, la più famosa, la più utilizzata e va benissimo così, seguita, presumo, da Copilot di Microsoft e integrato in Bing, Edge e così. E Gemini, come dicono gli inglesi, no? Di Google. Perfetto, così. Quindi ci sarebbe questo piccolo appunto. Ma la parte che a me fa più storcere il naso, in realtà non è vero, però mi ha fatto riflettere semplicemente, e qua la recupero e cito effettivamente la parte di testo, è dove viene scritto, qua viene scritto, circa metà articolo. Se all'incirca a metà articolo viene scritto, e se chi li ha scritti, riferendosi a coloro che hanno scritto questi algoritmi, pensa che mangiare carne sia sinonimo di omicidio degli animali, sarà difficile che l'algoritmo riuscirà a organizzare una campagna marketing per un allevamento di mucche destinate alla macellazione. Questo è un estratto. Poi parla delle regole dell'Europa. E prima ancora parla appunto di questo problema degli eventuali bias legati anche ai programmatori. Dunque, ci tengo a precisare che dalla poca ma significativa, ritengo, esperienza che ho, vi garantisco che un programmatore Da questo punto di vista, cioè dal punto di vista di modifica dell'algoritmo in sé, può fare gran poco per, diciamo, orientare le risposte o l'apprendimento di un modello NLP verso una specifica direzione, omettendo ad esempio determinate opinioni o facendo comunque virare tutte le risposte verso un quadro di opinioni scelto dal programmatore. Ripeto, da un punto di vista di algoritmo non si può fare, o perlomeno si può fare, ma non così, così facilmente e non con questo intento. È molto difficile che un programmatore sia in grado di modificare l'algoritmo di allenamento di una, ad esempio, rete neurale o di un programma di machine learning, per far sì che appunto le risposte e i contenuti generati virino verso una. Ma poi c'è una questione legata più che altro al cosiddetto libero mercato, alla concorrenza e tutto. Prendiamo un argomento che è proprio questo, cioè lo sfruttamento, il presunto sfruttamento degli animali. Diciamo, argomento animalismo. Quindi, bisogna essere animalisti o meno? Punto di domanda. Questo è il nostro tema centrale. In un mondo non ideale, però in un mondo, diciamo, dove la legge dei grandi numeri funziona, quindi potremmo dire il nostro, secondo me, il 30% degli articoli presenti in rete, del materiale presente in rete, il 30% delle opinioni sono pro al concetto degli animalisti, quindi ad essere animalisti, un altro 30% è costituito da tutti coloro che sono contrari e la fetta che c'è in mezzo, un 40%, sono tutte quelle fonti di informazioni che cercano di rimanere neutrali. Quindi abbiamo un 30%, quindi una minoranza, ma comunque una buona parte, pro, una minoranza, ma altrettanto una buona parte, contro, quindi dell'opinione opposta, e la maggioranza, ma maggioranza relativa, che è neutrale. Secondo me, e secondo ciò che si può notare in giro su argomenti così, quindi argomenti circa domande che non hanno una risposta necessariamente scelta, decisa e immutabile. Ad esempio, cioè un altro esempio potrebbe essere l'aborto. Provate a fare anche voi questo esperimento. Uscite per strada e iniziate un po' a chiedere alle persone che avete intorno: ma se doveste esprimervi sull'aborto, vi esprimereste favorevoli, contrari o neutrali? Ecco, scoprirete che all'incirca le percentuali sono queste. Quindi un 40% rimarrà neutrale, ovvero la maggioranza relativa. E poi si hanno due blocchi all'incirca pari, di pari proporzioni, che si schierano rispettivamente pro e contro la domanda, o quantomeno l'argomento, quindi favorevoli o contrari all'argomento, proposto come oggetto della discussione, della domanda, insomma, che gli viene posta. Ma supponiamo di essere in realtà in un mondo ancora più perfetto, no? Supponiamo di avere la situazione ottimale del 33-33-33. Quindi 33% contrari, 33% neutrali e 33% favorevoli. Immaginate ora di avere la vostra azienda, immaginate di essere OpenAI di turno che lavora a questo nuovo, alla nuova versione di ChatGPT. E si ritrova a dover raccogliere i dati su cui addestrare il proprio modello GPT-5, no? Visto che ormai il 4 è già disponibile, andiamo direttamente al 5. Supponiamo che appunto voi dobbiate scegliere i dati da cui, diciamo, la base di dati, state assemblando il vostro database di fonti da cui, cioè su cui addestrerete poi il vostro modello e dite: sapete che c'è? Questione animalismo, io programmatore o comunque io direttore che posso fare una scelta di questo tipo di OpenAI, dico, sai che cosa? Io sono favorevole. Quindi escludiamo tutti quanti i siti che hanno un'opinione contraria. Benissimo, si può fare assolutamente. Quindi si modifica non tanto l'algoritmo, perché l'algoritmo di addestramento, bene o male, è difficile che venga modificato in questo senso. Viene modificata proprio la base di dati su cui si addestrano questi modelli. E che questo addestramento stesso poi influisce inevitabilmente sul modo in cui vengono realizzate e proposte le risposte a partire da un prompt dell'utente. Di conseguenza il risultato è lo stesso, cioè il problema che evidenziano Daniele Manca e Gianmario Verona, cioè il fatto che poi l'intelligenza artificiale non solo fa errori, ma rischia di dare per scontato molte cose, si presenta lo stesso anche in questo modo. Quindi voi che cosa fate? Voi dite, ok, lasciamo fuori il 33% alla peggio e il 30% alla meglio delle fonti di dati. Ora, ve lo dice uno che comunque un po' ha lavorato con l'intelligenza artificiale, soprattutto con sistemi utilizzati poi cioè modelli utilizzati poi per prevedere risultati, e vi garantisco che non te lo puoi permettere. Cioè, se vuoi creare un modello che sia in linea e che sia competitivo con quello delle altre aziende, che probabilmente non si pongono questo problema, o se lo potrebbero anche porre, ma in un'ottica opposta alla tua, cioè tu sei favorevole e loro magari sono contrari, e in un'ottica in cui le aziende di intelligenza artificiale e di programmazione di questi modelli provengono da tutte le parti del mondo e hanno background completamente diversi, è ovvio che ci sarà sempre quel produttore di un modello di intelligenza artificiale in grado di sfruttare una base di dati pari al 100% o comunque un numero proporzionato tra pro, contro e neutrali rispetto a un argomento. Per cui tu, per essere competitivo, devi necessariamente includere una base di dati più ampia possibile, altrimenti gli utilizzatori man mano sfruttano, usano, adoperano il tuo modello, si accorgono di questa mancanza e di questa, diciamo, artificiosità dei. Permettetemi di chiudere questo episodio corto, ma in realtà con tanta carne al fuoco, spiegandovi, cioè più che spiegandovi, arrivando un po' così a una conclusione che in realtà prende solo spunto da questo articolo. La conclusione vuole essere, la conclusione in realtà già ampiamente discussa in un libro scritto da Daron Acemoglu, detto proprio in italiano bruttissimo, e James Robinson, intitolato Why Nations Fail, ovvero perché le nazioni falliscono. Non ne voglio parlare ora, però vi dico un po' la conclusione di questo libro, ma penso seguirà un episodio, magari non subito il prossimo, però comunque ci sarà un episodio, visto che lo sto leggendo, sono circa a metà. Seguirà un episodio approfondito su questo libro. Diciamo, la conclusione di questo libro è che tutte quelle istituzioni politiche ed economiche che ostacolano il progresso tecnologico, il progresso industriale, l'avanzamento in generale dell'umanità, sono destinate a fallire e a essere rimpiazzate. Di conseguenza, come sempre, la mia conclusione è: il libero mercato ancora una volta funge da barriera, al mancato progresso. Per cui rimane un ostacolo a tutti coloro che vogliono imporre le proprie opinioni e vogliono imporre i propri modi di pensare, e che appunto si ritrovano ad avere molta più difficoltà a mettere in atto un piano di questo tipo se rimane viva la competizione sana, se rimane viva la competitività delle aziende. Concorrenza. In sostanza, il mercato concorrenziale, molto importante. Va bene, grazie mille per avermi ascoltato. Ci vediamo nel prossimo episodio. Magari inizierà anche una serie di puntate in inglese, non lo so, ho avuto questa mezza idea l'altro giorno e probabilmente seguirò e darò corda, diciamo, a questa parte della mia testa che mi dice di fare qualche puntata in inglese. La prossima a breve. Ciao!